Il testo su cui riflettiamo questa mattina è dall'Evangelo di Luca, al capitolo 6, leggeremo solo 4 versetti, dal 46 al 49. Luca 6, 46 a 49. E dice così la parola del Signore: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udite e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Il testo della parola che ci è posta oggi, che è posta alla nostra attenzione, è un testo classico, potremmo dire, anche per l'insegnamento nelle scuole domenicali, per i più piccoli, per gli adolescenti. Infatti, se voi prendete il nostro innario, nella sezione bambini e adolescenti c'è il canto "Un uomo savio sulla roccia edificò". Ma in primo luogo è un testo che si rivolge agli adulti, in quanto il Signore Gesù stesso si rivolge, ci dice il contesto, agli apostoli e anche a una gran folla di discepoli o di persone accorse da diverse zone, dalla Giudea, Gerusalemme, Tiro, Sidone. Questo potete leggerlo, versetto 17. Si tratta quindi di una parabola attraverso la quale il Signore Gesù vuole intende mettere, come dire, in guardia i suoi ascoltatori circa l'importanza dell'ascolto della sua parola e del suo insegnamento. E l'immagine delle due case di cui abbiamo letto rappresentano due tipi di costruzione di vita applicabili a diverse persone, uomini o donne che esse siano. E nel suo dire Gesù stesso fa una distinzione fra i due tipi di costruzione, o i due tipi di persone, e usa due verbi, il verbo ascoltare, versetto 45, e udire, versetto 49, almeno questa è la versione che abbiamo letto. Ed è qui il titolo della nostra predicazione questa mattina: chi ascolta costruisce, chi ode demolisce. Siamo stati, credo tutti, colpiti dalle immagini che le TV di ieri sera ci hanno presentato circa le alluvioni che sono avvenute qui in Italia, in Piemonte, in Liguria e in Francia, nella zona di Nizza. Abbiamo visto, per esempio, lì in questa zona di Nizza come una villetta costruita sugli argini di un torrente sia stata risucchiata totalmente dall'acqua. Non andava costruita probabilmente una casa in quella zona. Abbiamo anche visto di un cimitero costruito sugli argini di un torrente, di un fiume, e che la fiumana ha portato giù anche alcune case loculi, diciamo, quindi portando con sé anche dei cadaveri. Questo ci dice qualcosa su dove si costruisce, come si costruisce. Ora, il primo punto che l'autore Luca intende porre alla nostra attenzione qui è l'autorità del maestro e il severo rimprovero che egli fa ai suoi discepoli, ai discepoli che erano accorsi. Dopo aver fatto un lungo discorso, dal versetto 20 al 45, che noi non abbiamo letto, che riprende alcuni temi del sermone sulla montagna dell'Evangelo di Matteo, capitolo 5 a 7, Gesù si rivolge ai presenti con autorità. Diciamo a tutti coloro che facilmente pronunciano il nome del Signore, come avviene per molti credenti, per molti cristiani oggi, la maggior parte anche nominali. Gesù dichiara al versetto 26 che egli è il Maestro, è il Signore. Infatti dice: perché mi chiamate Signore, Signore? In un'altra occasione, volendo riaffermare la sua autorità, e credo possiamo ricordare, durante l'ultima cena, mentre servì i suoi discepoli attraverso il lavacro dei piedi, si espresse proprio con maggiore precisione circa la sua autorità, che era caratterizzata tra l'altro dal servizio. Oggi noi non parleremo di quello. Gesù disse: voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché io lo sono. E noi sappiamo che a seguito di quello dice: se avete capito quello che ho fatto, fatelo anche voi. Quindi il tema era dell'obbedienza alla parola e all'esempio che il Signore Gesù aveva dato. Ma in Luca Gesù pone ai discepoli una domanda che esprime sia autorità che rimprovero. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Versetto 26 e 46. Nel sinottico di Matteo la parabola delle due case è preceduta da parole ancora più dure, di giudizio, che enfatizzano maggiormente la sua autorità e l'autorità del suo insegnamento. Notate, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa o che farà la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7:21. E questo paragrafo di Matteo 7 si conclude con la reazione di alcuni ascoltatori che rafforzano il concetto dell'autorità del Maestro nel suo insegnamento. Perché viene detto che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Matteo 7, 28 e 29. Quindi Gesù parla con autorità, rimprovera con autorità. E quindi sembra che Gesù dica qui: ma perché calpestate il nome mio nominandolo in vano, visto che non fate poi quello che vi dico? Il vero credente non si riconosce dalle sole buone parole, ma dalle opere coerenti alle parole e viceversa. E credo che le parole non possono sostituire le azioni. Gesù nel lavare i piedi non ha detto: adesso imparate a memoria o memorizzate nella vostra mente questo episodio. No, ha detto: se avete capito, fate. Non fare quello che il Maestro, il Signore comanda, quindi equivale a sconfessare la sua autorità, a rifiutarla sulla nostra vita. Inoltre, nominare il suo nome senza obbedienza equivale proprio a nominare in vano il suo nome. È cosa che Dio ha vietato sin dall'Antico Testamento e l'ha messo per iscritto nel Decalogo. Il secondo comandamento ci dice proprio questo, Deuteronomio 20, versetto 7, Deuteronomio 20, 5, 11 e Esodo 20, 7. dice così: non pronunciate il nome del Signore, il Dio tuo, in vano. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà per innocente chi pronuncia il suo nome in vano. E quindi, in primo luogo, come per i discepoli, per gli apostoli, per quella gente che era accorsa, anche noi oggi siamo posti di fronte a un rimprovero. A un rimprovero se il nostro invocare il nome del Signore, se il nostro averlo cantato e celebrato, pronunciando il suo nome tre volte santo, non è seguito dall'obbedienza ai suoi insegnamenti. Pronunciare il nome del Signore in vano, o impropriamente, se vogliamo essere più, come dire, benevoli, equivale però a bestemmiarlo, equivale a oltraggiarlo, equivale a rifiutarlo. Nel caso dei discepoli e la moltitudine accorsa ad ascoltarlo, nel caso non avessero compreso bene il senso delle parole autorevoli del Maestro, Gesù propone quindi una parabola, potremmo dire a doppia facciata o a due vie, una positiva e l'altra negativa. E quindi dobbiamo subito notare l'enfasi che Gesù pone alle sue parole. Perché lui dice: chiunque viene a me, e il chiunque ci siamo dentro tutti noi, e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Implicitamente il Signore Gesù sta affermando e indicando che non tutti coloro che ascolteranno i suoi insegnamenti reagiranno nella medesima maniera. E infatti la descrizione metaforica, diciamo, di chi ha ascoltato e di chi ha udito, richiama infatti due persone diverse, due uomini, due donne, versetto 48 e 49, che è vero, entrambi si sono impegnati nella costruzione di una casa, versetto 48 e 49, entrambi sono stati sottoposti alla stessa prova di resistenza. L'alluvione, la fiumana, il vento, come dice Matteo. Matteo addirittura parla di torrenti e venti di pioggia, che abbiamo visto in questi giorni, che cosa, diciamo, i danni che possono provocare. Ecco, queste puntualizzazioni del Maestro, del Signore Gesù, insegnano che i due uomini che hanno ricevuto, hanno ricevuto uno stesso trattamento nella prova. Mentre hanno allo stesso modo ricevuto la stessa parola. Non si tratta per loro, non si è trattato di avere un trattamento diverso, perché si è parlato del vento, della fiumana, dell'alluvione che ha colpito entrambe le case. E questo allora ci deve portare anche a pensare che anche la parola di Dio, quella che può essere seminata attraverso i credenti, attraverso la predicazione, attraverso una coerente vita, non cade mai a vuoto. La parola di Dio non cade mai a vuoto. Porta sempre un frutto, produce sempre un effetto. E Paolo, scrivendo ai Corinzi, Seconda Corinzi, capitolo 2, 14 a 17, parla di un risultato a benedizione o a maledizione, a vita o a morte. Quindi questo primo punto, Gesù enfatizza la sua autorità e l'importanza di ascoltare il suo insegnamento, perché le ricadute sono diverse. E infatti il secondo punto, che è la prima ricaduta, è che chi ascolta costruisce. E la prima cosa che dobbiamo anche qui notare è che Gesù dichiara che colui che ha dato ascolto alla sua parola è una persona, un uomo, una donna saggia, che ha preso seriamente le sue parole, le ha ritenute vere, autorevoli, degne di essere credute, per la sua casa, per la sua vita, e quindi le ha applicate alla sua vita. Il testo ci dice che ha messo in pratica ciò che ha ascoltato, versetto 47. Infatti l'opera di costruzione della propria vita nell'immagine della casa ha sì comportato per lui l'appropriarsi di questa parola, come si dice, ma c'è stato un seguito, e il seguito Gesù lo definisce come le fatiche a ricaduta nell'ascolto della parola. Non si è risparmiato dalle fatiche, non si è tirato indietro da fare sforzi, da impegnarsi per applicare questa parola, quella parola che il maestro ha insegnato e le conseguenze che comportava. Gesù insegna che che l'uomo saggio ha individuato in primo luogo un punto ideale per la costruzione, la roccia. Prima di giungere alla roccia, però, il testo ci dice che ha dovuto scavare, scavare e scavare profondamente. Infatti la roccia, in alcuni casi, si trova sotto diversi metri di terreno o di sabbia, o di zona sabbiosa. Questo vuol dire che questo uomo saggio ha fatto, potremmo dire, un'analisi geologica del luogo al fine di essere certo che la costruzione potesse poggiare su fondamenta solide. E una volta accertato della solidità del fondamento, ci dice che ha costruito la sua casa. Quindi dobbiamo concludere che non è sufficiente individuare la roccia. Non è sufficiente essere certi della sua solidità. Bisogna poi procedere. Bisogna costruire. Non è sufficiente ascoltare la parola di Dio. Non è sufficiente ritenerla autorevole, solida, così come è solido il suo insegnante, e cioè il maestro. Bisogna dare seguito, bisogna costruire. Ecco, tutto questo è metafora spirituale del discepolo, che avendo avuto certezza teologica, quindi non più geologica, della roccia che è Cristo e della robustezza di questo calcestruzzo, il cemento armato della sua parola, ha costruito. E Gesù lo ha specificato chiaramente: colui che ascolta le mie parole le mette in pratica, cioè le vive, versetto 47. E la forma verbale qui, costruendo, versetto 48, usata da Cristo, indica quindi un'azione presente, indica un cantiere aperto. Infatti la scrittura, la vita del discepolo, del cristiano, è sempre un cantiere aperto. È in continua crescita, in continuo sviluppo. È in fase di costruzione. E questo anche visibile agli occhi del passante, dell'osservatore, il non credente, che guarda al credente come costruisce la sua vita, la sua casa. Ora, questo fa pensare inoltre che anche in fase di costruzione, e cioè quando la casa non è ancora completata, ci possono essere delle alluvioni, delle fiumane, che sono alle intemperie della vita, che non sono mancate ai discepoli, che non mancheranno ai cristiani e ai discepoli contemporanei. E questa fiumana, queste alluvioni, non hanno messo e non mettono in pericolo la stabilità della casa, pur se essendo ancora in costruzione. Per la semplice ragione che quel discepolo, quell'uomo saggio di cui il Signore Gesù sta parlando, ha posto la sua casa sul giusto fondamento, ha costruito la sua vita qui, ora e per l'eternità, quindi nella costruzione definitiva finale, sulla roccia che è Cristo. In Prima Corinzi 10:4 si parla di Cristo che è la roccia, la sola roccia sulla quale possiamo e dobbiamo costruire. E allora possiamo dire quindi che l'immagine delle alluvioni, delle fiumane, del vento impetuoso sono anche metafora di quella vita vissuta alla sequela di Cristo, caratterizzata da queste cose. Nella costruzione quotidiana, ma nella prospettiva di terminare questa costruzione, questa vita in gloria, si può essere e si sarà soggetti alle alluvioni, ai venti impetuosi, ai terremoti, a situazioni, diciamo, che potrebbero mettere in pericolo la costruzione, ma in realtà non sarà così. Quindi noi dobbiamo, il testo ci fa capire che dobbiamo continuare a costruire nella prospettiva del giudizio finale. Infatti, quando arriverà la prova finale, nel giorno del giudizio, a contare saranno le fondamenta. Saranno le fondamenta sulla quale si è basata la vita. Non su quello che noi siamo stati in grado di fare. Su che cosa abbiamo costruito. E Gesù termina questa sua prima immagine dell'uomo sapiente e saggio che ha costruito la casa sulla roccia con queste parole. Venuta l'alluvione, venuta la fiumana, ha investito quella casa. Non è passata oltre come quando c'è stata la distruzione, ricordate, in Egitto, del popolo egiziano, del popolo, diciamo, giudeo, del popolo di Dio, perché sugli stipiti delle porte c'era il sangue. No, in questo caso la fiumana ha investito quella casa, dice il Signore, ma non ha potuto smuoverla. Non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. E il bene di questa costruzione stava certamente nel fondamento e nell'aver costruito su quel fondamento seguendo le indicazioni del costruttore per eccellenza che è il Signore. Quindi seguendo anche, ubbidendo alla parola nel costruire la propria vita. Quindi chi costruisce sulla roccia che è Cristo e costruisce sulla sua parola, costruisce una vita, una casa solida, stabile, capace di reggere alle intemperie della vita, che come dicevo non sono risparmiate neppure oggi ai discepoli di Cristo. E allora concludo questo secondo punto richiamando per tutti noi, per te che stai ascoltando, le parole di raccomandazione che Paolo fa ai Corinzi. Lui dice così: ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Però badi a come si costruisce su quel fondamento. Ora, se uno costruisce su questo fondamento, che è Cristo, con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, emergerà come si è costruito. Perché nel giorno di Cristo, il modo in cui si è costruito, Cristo la renderà visibile. Poiché in quel giorno apparirà come un fuoco, quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se è stata costruita con l'argento, con l'oro, con le pietre di valore, o con legno scadente, con la paglia, con il fieno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà danno. E poi aggiunge, ma egli stesso sarà salvo, però attraverso il fuoco. E qui è evidente che questo testo si riferisce in primis ai credenti, che avendo posto la loro fede nel Signore Gesù, e se è vero che il Signore Gesù ha operato la salvezza nella loro vita, questa non la possono perdere. Saranno salvati come attraverso il fuoco. Però saranno puniti e giudicati dal Signore su come hanno costruito, quali materiali hanno usato nel costruire la propria casa, la propria vita, su quel fondamento. Che probabilmente le fiumane della vita hanno demolito da subito. Quindi abbiamo visto che chi ode, chi ascolta, costruisce. Però poi il Signore ci dice che chi ode, demolisce. Terzo punto. Nella versione biblica che noi abbiamo letto, parlando del secondo uomo, della seconda casa, il verbo usato è udire, anziché ascoltare, come abbiamo letto per il primo uomo. In realtà in molte versioni della Bibbia si legge lo stesso verbo, cioè ascoltare, per entrambi gli uomini. Ma volendo far emergere la distinzione tra i due uomini, che Gesù stesso ne esplicita in questa parabola, ecco il verbo udire, che si addice al secondo uomo, a differenza di ascoltare, che si addice al primo uomo, ci permette di dire questo, che l'ascolto implica azione, conseguenziale, come chi ha dato ascolto ad un consiglio, ne ha fatto tesoro e ne ha tratto anche beneficio. Mentre l'udire ha a che fare con un esercizio auricolare che l'orecchio compie in automatico, ma senza porvi attenzione, senza porvi mente. Capiterà tutti i giorni a noi di udire il suono delle campane senza interrogarci se esse siano un richiamo funebre o nuziale. Le ascoltiamo, le udiamo, scusate. Possiamo udire il frastuono del traffico senza interrogarci su quale mezzo sia più rumoroso. Noi semplicemente udiamo, ormai ci siamo talmente abituati che il traffico fa parte del nostro vivere quotidiano. Non ci poniamo l'interrogativo, ma quell'auto, quel camion, quella moto fa più rumore dell'altro. No. Quindi possiamo udire perfino un predicatore predicare senza porci la domanda se stia parlando a noi, a me o a qualcun altro. E Gesù infatti insegna che chi ha udito la buona notizia del Vangelo come il secondo uomo, non si è posto alcun interrogativo circa l'importanza di quelle parole, di quell'insegnamento. Semplicemente non ha tenuto conto per la costruzione della sua identità e della sua vita, perché ha semplicemente udito qualcuno che parlava. Chi ha udito, dice Gesù, non ha messo in pratica. Matteo 7,26 dice, ha udito queste mie parole e non le ha messe in pratica. Come abbiamo già sottolineato, entrambi i personaggi hanno ascoltato, hanno udito le stesse parole, la stessa parola, dalla stessa bocca, che è quella del Maestro, il Signore Gesù, che loro hanno chiamato Signore, Signore. Ma la reazione è stata diversa. Due reazioni diverse. Potremmo pensare qui all'episodio che lo stesso Luca ci riporta, dei due fratelli che vivono nella stessa casa, il figlio del prodigo, che hanno ricevuto gli stessi benefici, lo stesso insegnamento, ma nella loro reazione con il padre ci sono due comportamenti diversi, che poi analizzando alla fine sono entrambi sbagliati. Ma uno ha dato l'impressione di essere sottomesso, quindi ha costruito una realtà, un'identità falsa agli occhi del padre. L'altro è stato più onesto perché ha detto al padre quelli che erano i suoi pensieri e ne è uscito dalla famiglia. Però l'insegnamento che hanno ricevuto, i beni che hanno ricevuto in quella famiglia, erano per entrambi gli stessi. Quindi tutti noi ascoltiamo la stessa parola, ascoltiamo lo stesso Dio che parla, che evidentemente non sono io. Ascoltiamo e leggiamo la stessa parola di Dio, ma le reazioni nella nostra vita spesso sono diverse l'una dall'altra. Perché abbiamo detto che uno, la reazione è stata questa, che entrambi alla fine hanno costruito la loro casa in forma diversa, ma l'hanno costruita. Si possono ascoltare e udire le stesse parole del Signore, ma costruire la propria vita su fondamenta diverse, con il risultato che l'uno costruisce e l'altro pensa di fare altrettanto, mentre in realtà sta demolendo la sua vita. E anche l'uomo stolto, ci dice Gesù, ha costruito una casa. Ha costruito una casa e lo ha fatto, notate, senza alcuna fatica. Qui ci dice semplicemente: chi ha udito non ha messo in pratica. Assomiglia a un uomo che ha costruito, mentre nel primo caso ci è detto che ha cercato il terreno, l'ha individuato, ha scavato, quindi ha fatto, come dire, si è applicato perché potesse costruire con sapienza e saggezza. Il secondo uomo non ha fatto nessun tipo di fatica, non ha scavato, non ha fatto un'indagine geologica, ma si è accontentato di vedere un bel terreno, piacevole, vista sul mare. L'Evangelista Matteo riporta che ha costruito sulla sabbia, vista sul mare. E nel meridione noi abbiamo avuto opportunità di vedere diverse case con le fondamenta sulla sabbia che adesso sono inclinate così, pronte a cedere. La costruzione dello stolto si è conclusa quindi in breve tempo. In fondo, chi rimane sulla superficie degli insegnamenti della parola di Dio si accontenta di una vita cristiana apparente, mordi e fuggi, potremmo dire, spensierata, senza molte preoccupazioni e responsabilità. In apparenza la sua è una bella casa, che tutti possono osservare, ammirare. In fondo la bellezza estetica di una casa non fa presagire al passante, quindi non credente, che quella casa sia priva di fondamenta o costruita sulla sabbia. Oltretutto c'è un bel giardino verde, delle piante ornamentali che rendono la casa, la vita attraente. Vi sono risorse economiche in quella casa che danno a pensare che tutto è ben fatto. Vi sono poi ampi marciapiedi che circondano la casa, che nascondono le fondamenta e circoscrivono la casa per passeggiare e apprezzare la bellezza della propria casa. E se noi pensiamo a chi ha potuto costruirsi in qualche misura la propria casa, o comunque l'ha comprata, ha questa gioia di girare intorno alla casa e apprezzarne, prendersene cura. Ecco, ma probabilmente l'osservatore che ci osserva non sa se quella casa, così ben visibile, così bella in apparenza, abbia delle buone fondamenta. Ecco, molti che si dicono discepoli, che hanno semplicemente udita la parola del Maestro, del Signore, al quale si rifanno spesso anche nei loro discorsi, e avendo sulla labbra il nome del Signore, come abbiamo letto, versetto 46, hanno in apparenza una bella casa, una bella vita, E questo danno a credere agli altri. La vita è calma, è tranquilla, è spensierata quando le cose procedono bene. Quando nella chiesa, nella famiglia, ci si sente a proprio agio e tutto procede secondo la propria visione di vita, beh, allora le fondamenta non sembrano essere così importanti e neppure sembra essere importante mettere in discussione il proprio modo, il proprio andamento di vita, il proprio stile di vita, le proprie convinzioni. Tanto tutto sta andando bene, perché mi devo interrogare? Ma quando si sopraggiungono le difficoltà, le alluvioni della vita, le fiumane delle relazioni difficili, allora le fondamenta vengono messe alla prova. Notate, la prova delle fondamenta, l'abbiamo già detto, è la stessa, sia per coloro che hanno ascoltato e costruito sulla roccia che è Cristo, sia per coloro che hanno pensato di costruire sulla sabbia del proprio discernimento, della propria ambizione, della propria indipendenza. Ma l'esito è stato devastante. La casa è crollata. È caduta. Per l'uomo saggio si dice che la prova ha dato conferma che Cristo e i suoi insegnamenti sono il solo fondamento su cui è valsa la pena costruire e continuare a costruire. Quella casa, dice Gesù, è stata costruita bene. Versetto 48. E nessuna intemperie, nessuna tempesta l'ha potuta smuovere, perché il fondamento è salio, è solido. E nel giudizio di Dio finale tutto questo sarà premiato con l'ingresso nella città eterna. Ma per l'uomo stolto la prova ha dato conferma che la superficialità con cui si è udita la parola del Signore senza porvi ascolto e l'aver costruito la casa sulla inconsistenza della sabbia, del proprio discernimento e della propria indipendenza è stata devastante. La fiumana l'ha investita e subito è crollata. E la rovina di quella casa è stata grande. Matteo 7,27 e il versetto 49 del nostro testo. E il subitaneo crollo della casa di cui Gesù parla, al versetto 46, indica quindi che la fragilità della propria casa, a causa del fondamento di fondamenta inesistenze, emerge da subito. Se noi stiamo costruendo la nostra casa, ma non la costruiamo sul fondo, il buon fondamento, da subito si emergono che, diciamo, la precarietà di quella casa. Se andate a leggere la parabola dei diversi terreni di cui parla Matteo capitolo 13, versetti 1 a 23, e quindi anche che la spiegazione che Gesù stesso dà al versetto 20, capirete meglio questo concetto. Quindi nel giudizio finale, tutto questo sarà poi ulteriormente evidenziato e purtroppo sarà, come dire, sigillato con un verdetto inappellabile. Un verdetto eterno che Gesù stesso fa precedere nel racconto della parabola delle due case nell'Evangelo di Matteo, che abbiamo già accennato prima, ma vorrei leggerlo completamente per capirne il senso. Gesù dice, prima di raccontare questa parabola, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi aggiunge, molti mi diranno in quel giorno, qual è il giorno? Il giorno del giudizio, quando le vere fondamenta saranno messe alla prova definitiva. Mi dirà in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Non eravamo noi il 4 di ottobre presenti nella chiesa ad ascoltare la tua parola? Gesù dirà, allora dirò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 21, 23. E vorrei concludere con una domanda finale, una raccomandazione e una preghiera. Allora la domanda finale è questa, semplicemente questa: su quale fondamento stai costruendo la tua vita, la tua casa? Questa è una domanda pertinente per tutti noi. La raccomandazione è questa: assicurati che la tua vita sia appoggiata sulla roccia solida, inamovibile, che è Cristo Gesù, come ha detto Paolo, perché non c'è altro fondamento. E che quindi nessuna fiumana, nessun diluvio, nessun vento impetuoso, nessun terremoto delle intemperie della vita potrà smuovere. Dio quindi ti dia di dare ascolto alla sua parola autorevole e ti liberi dalla superficialità del semplice udire. E la preghiera con la quale vorrei concludere, è una preghiera che Martin Lutero concluse il sermone del 6 gennaio del 1546, il quale pregò in questa maniera, e credo possiamo fare nostra quest'oggi. Amato Dio, donaci lo Spirito Santo che scriva nel nostro cuore la parola che abbiamo ascoltata, così da poterla accogliere, da poterla credere e da potercene rallegrare e gioire in eterno. Amen.